Diamo il benvenuto a Irene Rinaldi. Ciao Irene.
Ciao, ciao Ludovica, ciao agli ascoltatori.
Ben ritrovata qui a Radio Città Aperta, tu ormai sei proprio di casa, lo possiamo dire, eh?
Ebbene sì, ammettiamolo.
E poi comunque siccome, non so, produci 4-5 libri l'anno, proprio ci corre l'obbligo di...
Guarda, la media è uno ogni due, dai, su.
Un libro ogni 2 anni? Ma non, sì, non lo so, eh.
Sì.
Va bene.
No, questo arriva da ridosso del precedente, è vero, questo sì.
No, però insomma, ma è una bella cosa, ma insomma, magari fossero tutti come te con i libri belli, ovviamente, perché quest'oggi siamo qui a presentare un nuovissimo nato che si chiama Gentrification for Dummies ed è un titolo geniale. Perché? Perché vi ricordate quella serie di libri che spiegano tutto for dummies, no? Per chi non ci capisce niente, quelli gialli e neri, e tu hai voluto un po' utilizzare questo titolo, questa citazione, proprio per cercare di spiegare cos'è questa famigerata gentrification. Perché? Perché quando tu hai cominciato a parlarne nessuno sapeva cosa fosse, oggi forse se ne parla anche un po' a sproposito. Dici un po'.
Sì, guarda, questo è un libro che io desideravo fare da tantissimi anni, da quando pubblicai il primo nel 2014, di cui abbiamo già parlato, peraltro ospite da te, ti ricordi, no?
Certo.
Con Riccardo Stajanò.
Ah, certo.
Esatto. Dal 2014, quando pubblicai quel libro, che fu il primo in lingua italiana su questo fenomeno, facendo una ricerca comparata fra Roma e New York, se ne iniziò a parlare molto e io mi resi conto che se ne parlava in termini corretti, ovviamente soltanto nell'accademia, come è giusto e uno si aspetta che sia, ma al di fuori, sui media, ogni cosa era gentrification. E quindi già all'epoca avevo idea di fare questa guida, semiseria però, con un approccio appunto pop, come poi è stato, ma sinceramente poi non trovavo nemmeno un editore disposto a scommetterci, perché effettivamente è un libro molto particolare, no?
Certo.
E alla fine appunto l'ho trovato di nuovo nei fantastici editori della Tab Edizioni, che ci hanno creduto e peraltro mi hanno anche loro messo in contatto con l'illustratore, l'architetto Salvatore Santucci.
Già, che ci sta forse ascoltando dalla Turchia, perché diceva, sì, di essere in Turchia, non sapeva che Radio Città Aperta si può ascoltare in tutto il mondo, perché è una radio web, quindi anche con il cellulare, con un PC, pure se ti trovi a Timbuktu, l'importante è che tu abbia una linea internet, ovviamente, e digiti www.radiocittaperta.it e ci puoi ascoltare durante la diretta, poi ovviamente dopo c'è il podcast, eccetera, però è sempre importante, insomma, ripetita Juvent, come direbbe il nostro Michele Lucas, anche se lui dice...
Sì.
In un altro modo.
Mi ha appena scritto che ci sta ascoltando, quindi ciao Salvatore.
Allora lo salutiamo e gli facciamo tanti complimenti, perché appunto non è facile illustrare un concetto particolare come questo, no?
No, infatti quando lo contattai attraverso la Tab, lui inizialmente era scettico, perché aveva pregiudizialmente capito che io volessi parlare molto bene della gentrification. Quando poi ha capito il mio approccio critico, che poi è quello della sociologia urbana, eccetera, è stato molto felice di aderire all'iniziativa. Sì, comunque quando ne scrissi nel 2014, in realtà quella fu la tesi di dottorato in sociologia urbana che discussi con la professoressa Maria Immacolata Maciodi, che è scomparsa un anno e mezzo fa e a cui idealmente va questo libro.
Certo.
Anche. E, in realtà nessuno, no, se ne parlava soltanto nelle segrete stanze, e lei all'inizio mi disse: ma sei sicura Irene, perché la bibliografia è tutta in lingua? Ma io ero rimasta talmente affascinata dal mio primo viaggio a New York nel 2008, quando è da degli amici che poi conosci anche tu, Mary e David Dreyfus.
Certo.
Che sicuramente anche loro poi ci ascolteranno, gli manderemo il podcast, e loro con tranquillità e disinvoltura parlavano di alcuni quartieri di New York come gentrified. Io dicevo: ma che diavolo
cos'è
questo termine? E capì che quello che io stavo osservando nel mio rione, testaccio, ma in altri quartieri popolari di Roma, aveva un nome. Ero io che non me ne ero mai occupata, insomma, no? E quindi questo fenomeno di ricambio sociale, di trasformazione, che spesso viene però confuso e anche accettato, anche esaltato dai media come una riqualificazione,
esatto,
urbana, di cui tutti essere felici e fieri, no? E quindi cominciai ad approfondire il fenomeno, ebbi la fortuna di incontrare Sharon Dukin, una sociologa che insegna appunto alla City University di New York, che è la prima ad aver scritto, ad aver coniato, diciamo, questa espressione perché tutte le città globali stanno diventando come Disneyland.
Certo,
è stata lei in realtà la prima a scriverne, poi sono stati ripresi anche da autori italiani questa espressione, ma a lei va la maternità in questo caso del termine. Quindi mi appassionai e pubblicai quel libro, e poi questo è uscito adesso ed è appunto concepito anche come una guida tascabile anche per il giornalista o chi, ecco, improvvidamente a volte attribuisce ad alcuni microfenomeni il murales che spunta,
certo,
il parco sistemato da retake o d'altro, aiuto al lupo arriva la gentrification. Ecco, non tutto è gentrification, se no nulla.
Poi allora noi dobbiamo anche partire dal discorso che le grandi città sono sempre state in continua metamorfosi, quindi
certo,
è chiaro che le zone cambiano anche i modi di abitare, cambia il modo di vivere, quindi sappiamo che è un fenomeno squisitamente post-industriale, no? Perché non esiste più la classe operaia, poi con il lockdown ancora di più c'è tanta gente che lavora da dopo il lockdown, insomma si è abituata a lavorare da casa, e anche questo ha contribuito molto a un cambiamento. Poi non c'è niente da demonizzare, c'è solo da capire, a volte io credo da parte delle nostre amministrazioni c'è da regolamentare, perché non è possibile che un quartiere diventi appunto solo un quartiere parco divertimenti e i suoi abitanti storici ne vengano cacciati, perché quello poi è il problema, no?
Certo, ma infatti la regolamentazione che andrebbe fatta, ma vediamo anche il centro storico di Roma, io ho appena concluso un corso di formazione con la Camera di Commercio di Roma occupandomi proprio della scomparsa delle botteghe storiche, non è che fa molto per la tutela delle botteghe o del fatto che molte chiudano e vengano sostituite dai grandi marchi. Un intervento forte sul commercio di prossimità andrebbe fatto, cioè su non concedere licenze tutte uguali nell'arco di pochi metri nella stessa strada, ad esempio, no? E quindi si potrebbero fare molte cose. Quindi diciamo, da una parte il fenomeno è ineluttabile, perché come
è chiaro,
dici tu,
certo,
anche va a braccetto con le normali trasformazioni, alcune anche auspicabili, perché
ma senz'altro
non piace che un parco abbandonato diventi un parco accessibile anche per persone con disabilità, ad esempio, cosa che un pochino in parte si sta facendo, o comunque un parco che non è buio, abbandonato e pieno di rifiuti. Nello stesso tempo alcune assolutamente correttivi andrebbero mantenuti, come il controllo degli affitti temporanei.
Esattamente.
Ne abbiamo parlato anche l'altra volta.
Certo,
no?
Certo. Infatti nella tua bibliografia tu citi anche il bellissimo libro di Riccardo Stagliano, L'affittacamere del mondo, no? In cui lui esamina questo fenomeno della Airbnbizzazione di tutti gli alloggi.
Un libro molto equilibrato,
sì,
perché io non mi ritrovo invece in posizioni troppo ideologiche che vanno a anche lì, no? Mettere sempre sul piatto il neoliberismo, ma il neoliberismo, cioè, purtroppo noi viviamo in una società in metropoli urbanizzate, in un modello capitalista che ormai purtroppo finché vivremo nelle metropoli non c'è un'alternativa a questo. Cosa possiamo fare? Tornare nelle foreste? Cioè, quindi invece quel libro, ad esempio, è come quello di Marco D'Eramo, Il selfie del mondo, un altro libro che assolutamente ho citato, sono libri molto equilibrati che ci fanno capire come va bene il piccolo affittuario che per sbarcare il lunario si mette sulle piattaforme digitali, non va bene chi ha 100 appartamenti e fa speculazione, solo che poi quello che vedo che manca nel dibattito italiano, che ripeto spesso va troppo a demonizzare l'intervento della street art, l'intervento,
sì,
di chi,
sì,
fa la visita guidata, ad esempio quasi mai si parla del fatto che c'è un fondo statunitense che si chiama Blackstone, che ha sede a New York, che detiene la maggioranza del mercato immobiliare in tutto il mondo, anche in Italia, cioè comprano interi quartieri, sono fondi di investimento, bolle. Ok, allora quello è il demonio. Il demonio,
certo,
non può essere l'intervento di street art al quadrato, che non so se hai visto il libro, lo apro con una scritta, sono felice che, con una ingiuria, con una parolaccia, sono felice che la TAB abbia voluto riportarla. Una delle scritte che sono presenti al Quadraro contro un intervento di street art che peraltro andava a ricordare il rastrellamento del Quadraro, no? Questo intervento ormai ha più di 10 anni, secondo me è molto importante per la memoria e la storia di quel quartiere, è stato invece contestato da alcuni come aiuto arriva la gentrification, cioè, voglio dire, sono delle esagerazioni che io non condivido, cioè a volte perdiamo di vista qual è il vero nemico, diciamo così.
Ma sì, però diciamo che sono anche i nostri, come dire, governanti che non comprendono assolutamente i cambiamenti, no? E il problema è anche, lo abbiamo visto anche parlando sempre con Staglia, no? Del suo nuovo libro Gigacapitalisti, no? Perché sì, se vuoi anche la gig economy è qualcosa che andrebbe governato, che andrebbe in qualche modo, non si può contrastare, ma si può, come dire, arrivare a patti per fare sì che la collettività non venga schiacciata da, appunto, dagli interessi delle grandi imprese o dei grandi super ricchi alla Elon Musk, Zuckerberg, eccetera. Insomma, quindi il problema è un po' questo, è convivere ma anche cercare di far sentire le nostre ragioni e
certo,
non contro un murale o contro una visita guidata. Tu ne fai tante con la tua associazione Ottavo Colle, immagino che a volte capiti che incontri delle contestazioni.
Guarda, nella realtà no, sui social le incontro, perché è sempre quello.
Quello ormai le incontriamo, anche se scriviamo oggi ho bevuto il latte, ti contestano sì, perché certo, non hai bevuto il caffè, quindi ormai...
Non hai bevuto il caffè, sì, guarda, no, nella realtà non mi è praticamente mai capitato. Nella
meno
realtà,
male.
Sui social sì, è certo, perché non capiscono che invece tu riattivi anche una microeconomia di quel quartiere dove... Voglio dire, la passeggiata Re Bibbia su Goliarda Sapienza e su Pasolino, ma chi va a passeggiare a Re Bibbia? Nessuno, da sicuro, perché comunque nell'immaginario, nello stereotipo urbano che passa, è soltanto il carcere.
Chiaro.
Ok, allora tu invece fai delle iniziative, porti delle persone, quelle persone scoprono che c'è il museo di Casal dei Pazzi, ad esempio, no? L'unico museo preistorico importante a Roma, oltre ovviamente lo storico Pigorini, scoprono che magari c'è una trattoria dove si mangia bene, ci tornano a casa con un'idea completamente diversa di quel quartiere. Quindi perché la devi chiamare? Poi evocare la gentrification veramente... Cioè, io nel libro cito anche questa bella intuizione che ebbe una ricercatrice, purtroppo scomparsa molto giovane, che ebbe anche lei modo di incontrare a New York, Sandra Annunziata, che scrisse, ma nei lontani primi 2000, anni 2000, se tutto è gentrification, niente lo è.
È chiaro,
perché
certo,
già aveva capito che in Italia se ne parlava così, in maniera, si era scoperto questo fenomeno e quindi hanno cominciato ad attribuirlo ad ogni tipo di ecco, si rinnova il ristorante
e si grida
ma che vuol dire che c'è tutto il diritto di rinnovare magari le vetrine,
certo. Certo, non bisogna appunto essere manichei. Senti, nel tuo libro tu citi alcuni quartieri di Roma che però effettivamente sono gentrificati, quali
certo,
sono?
Sì, guarda, mi sono divertita sempre, lì la fonte è sempre, sono sempre state i media, no? Cioè i media di cosa parlano, di quali quartieri parlano? Del Pigneto, naturalmente, anche lì nei primi anni, verso il 2010, col fatto che molti attori, intellettuali, eccetera, presero case in affitto lì, Pigneto gentrificato, poi apre la metropolitana e lì di nuovo. Parlo di Centocelle, naturalmente parlo di Testaccio e poi parlo di Monti. Monti effettivamente, Monti è stato il rione più eroso dal punto di vista del patrimonio immobiliare.
Ahimè, posso confermare da Monticiana, dolorante.
Esatto, esatto, e lì c'è un libro serissimo, una ricerca serissima di Michael Hedgesfield, Evicted from Eternity, un libro bellissimo, che è stato a Roma diverso tempo, ha fatto tante interviste, ha proprio anche con dati dimostrato quanto il patrimonio immobiliare del Vaticano sia stato completamente speculato, venduto, tutte le botteghe storiche, molte botteghe storiche scomparse. Quello è un libro molto molto serio che parla di Monti e lì effettivamente la cosa è avvenuta. Per quanto riguarda Il Pigneto o Centocelle, proprio definirei proprio l'ultima isola gentrificata, perché veramente se si può parlare di piccole bolle speculative, di improvvisi innalzamenti di affitti e di dintorni di Piazza dei Messi, quindi di dintorni della metropolitana dove sono sorti molti locali eccetera, siamo d'accordo, ma da lì a dire che Centocelle sarà gentrificata, è stata ormai, ecco, parliamo del passato, perché la metropolitana, la fermata
ormai sì,
è
da un
stata
po'
inaugurata da un po', insomma avremmo già dovuto vedere questi fenomeni manifestarsi. Invece che cosa abbiamo avuto purtroppo a Centocelle? Dei fenomeni terribili di criminalità, ricordiamo.
Beh sì,
tutti,
ricordiamo la pecora elettrica, sì.
Esatto, e poi a seguire un altro paio di locali date alle fiamme, da microcriminalità del territorio, ma certamente non vediamo appunto il fondo Blackstone che da qui in questi anni ha comprato interi lotti a Centocelle, cioè non sono lontanamente interessati, anche perché poi un quartiere per essere gentrificato deve essere pure appetibile e vivibile, deve avere dei mezzi di comunicazione efficiente, cioè prima che io fondo di investimento appunto venga ad investire da te, cioè troppe precondizioni ci devono essere, che senz'altro non trovo dove c'è molto microspaccio, come purtroppo ancora è presente al Pigneto, perché non neghiamolo che la sera,
certo,
in alcune vie limitrofe a via del Pigneto, bella, vivace, con una libreria, una biblioteca molto attive, tutto sì, ma nei dintorni di via del Pigneto, nelle traverse, certamente non sono dei luoghi sicurissimi, soprattutto per noi donne a una certa ora dove passeggiare, per dire, no? Quindi tutta questa attrattiva, fondo di investimento, non è che, piuttosto va a testaccio, a monti, appunto, in rioni diversi, insomma.
Certo, certo. Senti Irene, noi sappiamo che ci sarà una presentazione di questo nuovo libro fra pochissimi giorni, ci racconti un po' dove, come, quando?
Sì, verrà presentato alla Fiera dell'Editoria Più Libri Più Liberi l'8 dicembre alle 11:30 alla Sala Tevere, e ci sarà Salvatore Santuccio, ovviamente, che spero che ci farà anche in diretta degli acquerelli, e il libro sarà presentato da Alessandro Guarasci, giornalista di Radio Vaticana e di Stampa Romana.
Beh, fantastico, quindi insomma l'appuntamento è l'8 dicembre, poi insomma la Fiera Più Libri Più Liberi ormai è un appuntamento fisso per tantissimi di noi, noi con Valori in Corso saremo lì il 9 dicembre, quindi insomma teniamo botta, cerchiamo di fare rete sempre.
Ci rincorriamo, ma
certo, certo, certo. No, è molto importante affrontare questi temi, e noi vediamo appunto che negli Stati Uniti ci sono state tante canzoni, adesso ce ne ascolteremo alcune, tra cui una che si chiama proprio Gentrification for Dummies dei Bananas. No, beh, tu cosa hai pensato quando hai trovato questa canzone?
No, sì, veramente dico no, vabbè, dico non è possibile. No, sono rimasta perché di quelli c'è qualcuno che giustamente ha pensato di metterlo in musica, perché è un concetto che va assolutamente spiegato, tradotto in termini che arrivino a tutti, come appunto può fare
chiaro
con la musica.
Sì, sì, sì. Beh, insomma, allora diciamo in chiusura che il libro è veramente molto divertente e accessibile a tutti, ecco, non è uno di quei saggi pesantoni, è molto maneggevole. Ha le illustrazioni, quindi se non capite le parole potete guardare le figure.
Sì,
no, è molto divertente appunto il fatto che si affronti un tema, come dici tu, con un approccio semiserio, però per far passare una serie di ragionamenti. Poi un discorso che va sempre ricordato è che in America, come dire, c'è poca storia, no? Per cui tu quando demolisci un quartiere demolisci qualcosa che forse ha 50 anni, da noi è un po' diverso, no? Specialmente
certo,
a Roma, cioè l'Italia comunque è un paese pieno di tesori artistici, quindi è più difficile che una grande impresa arrivi, rada al suolo un quartiere, cacci via tutti gli abitanti e ci faccia dei grattacieli. Diciamo, se c'è un qualcosa che un pochino forse ci difende è la nostra storia, ma questo non solo quando si parla di gentrification, ce lo dovremmo ricordare un po' più spesso, no?
Ma infatti dice una cosa proprio corretta, che mi dà il modo di dire che appunto, dato che è questo, è la ruspa che arriva. Salvatore ha fatto anche un'illustrazione che lo esplica col disegno, è questo, è la ruspa, tutto il resto si confonde con legittime lotte per il diritto alla casa, contro il caraffitti, per la salvaguardia delle occupazioni. ci sono delle realtà che fanno veramente rigenerazione urbana a Roma, ma non è il parco sponsorizzato da un marchio, ma ad esempio la realtà di Scoop, no? Che sta lì a Fioratino. Ci sono dei centri sociali che, se non ci fossero, nel quel quartiere non ci sarebbe niente.
Ecco, ora speriamo che non vengano sgomberati, perché l'aria che tira non è buona, per cui qui apriremmo un altro lunghissimo discorso. Adesso in questa sede non lo possiamo fare, ma noi veramente appunto vi invitiamo a guardare le cose un po' come sono e anche a ricordare qual è la nostra cultura e la nostra storia, che va sempre difesa. Ecco, io non credo che sarà mai possibile appunto buttare giù tutto e ricostruire come piace alle grandi imprese. Almeno per ora, poi chissà. Cara Irene, allora grazie per questa bella chiacchierata. Salutiamo anche Salvatore Santuccio, autore dei bellissimi disegni che corredano il tuo testo. Ovviamente salutiamo gli amici di Tab Edizioni, che pubblicano sempre delle cose molto interessanti. L'appuntamento quindi è 8 dicembre alla Nuvola, all'Eur, alle 11:30 in Sala Tevere, hai detto?
Sala Venere,
vabbè, stavamo parlando di Roma, per me, io vado subito al Tevere. Sala Venere, quindi insomma la bellezza sia con noi. Cara Irene, grazie ancora e a presto.
Grazie,
ciao. E allora noi ci andiamo ad ascoltare subito questo brano di cui vi parlavamo, Gentrification for Dummies dai Bananas.